Andiamo. Eccoci qua, benvenuti alla quinta puntata di Dai che ve. Siamo già al 136, quindi grazie mille a tutti, poi la sigla sì, andiamo un attimino, andremo un attimino a sistemarla, dai, ci sono ancora un po' di cose da aggiustare, è arrivato Noia, Noia questa è l'audio che ti devo mandare a sistemare. Allora, direi di partire subito in quarta perché abbiamo un botto di roba da dire e partirei da quello che c'è stato, da questo Milan-Atalanta 1-1. Un pareggio che onestamente a me va benissimo, è stata una partita che, come ho detto nel video, secondo me l'Atalanta, Gasperini non aveva pensato così, il gol di Leao a freddo ci ha un po' messo in difficoltà e a quel punto l'Atalanta ha dovuto un po' imbastire una soluzione differente. Tutto sommato si è vista secondo me una buona prestazione difensiva, offensivamente siamo un pochettino mancati, però se la vedo all'interno poi del trittico che dobbiamo affrontare, del mese che dobbiamo affrontare, francamente questo pareggio col Milan non mi dispiace nemmeno un po'. Te Pippo cosa dici?
Sì, ciao a tutti innanzitutto, sì sono d'accordo con te, in ogni caso a prescindere dal fatto che sia stata o meno preparata volutamente così, direi che non deve essere una vergogna affrontare un certo tipo di partite in una determinata maniera, così come era stato anche a Roma a inizio anno, visto che insomma diciamo che la crescita dell'Atalanta di questi anni è anche ovviamente accompagnato di pari passo anche una forte, diciamo così, crescita del partito degli esteti. Di buono questo ciclo terzo dell'Atalanta, che non è più né quello dei ragazzini che andavano a mille all'ora all'inizio ciclo Gasperini, né quella di Papu e di Ilicic, ha il fatto di essere una squadra che sa calzare abiti diversi a seconda delle situazioni. E credo sia un qualcosa che alla lunga, considerando anche il fatto che avrai, si spera, tre competizioni il più a lungo possibile da qui a maggio, potrà pagare dei dividendi importanti. Quindi è un punto molto importante. Chiaramente ci sono alcune cose da sistemare, soprattutto ad un certo momento la squadra non era proprio in campo messa bene. Sono d'accordo con te sul fatto che, come dici tu, visto che Gasperini è un tecnico molto preparato, ovviamente non lo devo dire io, c'era un po' di improvvisazione a un certo punto, tutte le uscite palla del Milan erano facili, c'erano delle pressioni abbastanza inadeguate, senza senso, quindi credo che sia stata una lettura giusta la tua sul fatto che probabilmente almeno all'inizio non era stata così la preparazione appunto del mese della partita.
Che ospiti che vi portiamo, ragazzi.
Che capita.
Un'analisi così in pochi ve la fanno. Siamo fortunati ad avere Filippo qui. No, allora, sono d'accordo abbastanza, hanno detto abbastanza quello che c'era da dire, insomma. Io credo che comunque fare un punto a San Siro sia sempre oro, comunque si mette la partita. Chiaro che se ti tira fuori dal cilindro un gol del genere, Leao, dopo pochi minuti cambiano gli equilibri e tu devi anche un po' adattarti alla situazione, anche perché giocando come abbiamo fatto siamo riusciti poi in qualche modo a strappare il pareggio, magari sbilanciandoci da subito avremmo rischiato di fare anche l'imbarcata, perché ricordiamo che il Milan comunque, se gli lasci spazio in contropiede, ti punisce spesso e volentieri. Abbiamo ricordi di Teo Hernandez, di Leao stesso, insomma. Quindi secondo me l'ha letta molto bene, è riuscito ad adattarsi alla situazione. È chiaro che non puoi giocare tutte le partite andando a mille all'ora, devi anche un po' gestirti, specie visto il periodo che avremo adesso pieno di tante partite, tutte di fila, e quindi secondo me un punto, anche giocando male, anche facendo fatica, è pur sempre un punto importantissimo, e a farne altri così in partite in cui fai fatica, in cui sei in grave difficoltà, riuscire a portare a casa punti fa sempre bene anche per il morale. della squadra, dei ragazzi. Lo stesso Gasperini è sembrato comunque soddisfatto alla fine del match.
Ci sono già due domande assolutamente pertinenti, che secondo me, una è proprio per Maggi, secondo me, perché Angelo, che saluto, nostro iscritto, dice: Gasp ha fatto i carichi la settimana scorsa, gambe pesanti. Questa cosa io l'ho sentita da più persone, però non ho la conferma che effettivamente, di solito sì, è il mese in cui lui carica, però non so se tu da aggiornamenti hai notizie, perché spiegherebbe tante cose.
Beh, di solito Gasperini, come dici tu, è solito fare due richiami, uno a gennaio, quindi all'inizio dell'anno e dell'anno solare ovviamente, e uno appunto nel periodo di metà febbraio, quindi sì, è una cosa pertinente. Mi è stato detto effettivamente che è stato fatto un lavoro molto importante, anche perché è forse il primo momento della stagione in cui ha a disposizione veramente tutti, addirittura c'erano 13 giocatori in panchina a San Siro domenica, credo non lo faccia nessuno proprio in Serie A in generale, probabilmente è anche un modo, un messaggio per far capire che tutti saranno utili da qui alla fine, e in questo senso anche il gol di Bakker contro Sassuolo credo abbia dato nuove possibili speranze su un giocatore che magari, visto che non giocava addirittura dal 5 dicembre se non sbaglio o 4 a Torino, abbia dato appunto adito a una nuova interpretazione sul fatto che anche questo giocatore potrà tornare utile, e oggi Gasperini mi sembra sia stato molto possibilista in conferenza su questo, quindi ci sarà bisogno di tutti, non è una frase fatta ma è un po' la realtà dei fatti.
C'è Noia che chiede: siamo noi che non abbiamo giocato o il Milan che ha capito come bloccarci? Io onestamente credo che siamo stati noi a non giocare. Non giocare, ripeto, nel senso di non voler esporci, perché comunque siamo andati subito sotto. Abbiamo comunque giocato 1-1, uno contro uno, quindi già lì c'è un rischio. Alzarsi ulteriormente poteva dire nell'arco di 20 minuti, mezz'ora, prendere il secondo gol e non rientrare più nel match, almeno questa è un po' la mia visione delle cose. Cioè a un certo punto noi non spingevamo in avanti, dopo quando parleremo del centrocampo della difesa vi farò vedere la posizione di Ederson ha praticamente giocato come difensore centrale. E quella roba lì non è un caso, che a un certo punto bisognava difendere, perché tu avevi 87 minuti per rientrare in partita e non devi farti prendere dalla frenesia. Poi secondo me a un certo punto è mancato lo sprint necessario, i cambi non hanno funzionato, quello dopo l'approfondiamo, però per me di base è stata proprio una scelta dell'Atalanta quella di non esporsi eccessivamente. Io non ho visto letture particolarmente convincenti del Milan, il Milan Twitter parla della grande partita di Adli, sì sicuramente ha giocato bene, però nel senso non
c'era dietro. Il 4-1-4-1, se possiamo chiamarlo così, il modulo comunque schierato, non era schierato nel solito modo il Milan, possiamo dire che un pochettino magari ci ha spezzati, però comunque Gasperini spesso, anche quando non riesce a trovare delle soluzioni a partite in corso, comunque nell'intervallo cerca di sistemare le cose. Ieri comunque secondo me è mancata la reazione nel secondo tempo e soprattutto i cambi sono stati poco incisivi, a partire da Scamacca, che è quello che un po' è apparso il meno brillante di tutti. Poi oggi Gasperini l'ha difeso in conferenza stampa, ha detto che non bisogna considerarlo come un top player, come un fuori classe, però un ragazzo che lavora tanto e va aspettato, e bisogna dargli tempo di crescere. È chiaro che comprendo tutti i tifosi, io stesso sono rimasto un po' deluso, perché questo ragazzo qui continua appunto a chiarlo Gasperini, continua a dire che può fare grandi cose, però deve impegnarsi di più, deve avere un atteggiamento diverso, però è entrato in campo con un atteggiamento di uno che aveva voglia di andare a casa subito.
Però Ale, prima di Scamacca, come diceva Mary, è mancato l'attacco, perché poi dopo parliamo anche di Scamacca, però secondo me la fase offensiva non c'è stata. Cioè io anche da
palloni, anche c'è da dire quello,
no,
quanti
capito,
però, giocabili ha avuto.
No, hai ragione, però insomma, quante volte Milan Šuk ha puntato l'uomo, quante volte De Ketelaere è riuscito a puntare l'uomo, quante volte Koopmeiners si è inventato qualcosa, è mancato comunque la manovra totale là davanti, dopo le responsabilità dei singoli ci sono, però non c'è letteralmente stata una manovra offensiva tale da poter mettere in condizione un giocatore di essere pericoloso. Le tre volte che sostanzialmente siamo riusciti a giocare a un tocco siamo arrivati in porta.
C'è da dire che però, vedendo come è entrato il Lookman di turno, che è entrato con praticamente il sangue agli occhi, ha preso anche subito l'ammonizione per proteste, ha dato subito degli sprint importanti, uno che tra l'altro non si è allenato tutta settimana per il problema della caviglia, che sembra essersi messo a posto, però appunto non ha ancora neanche i 90 minuti nelle gambe, ti entra così, ti fa pensare, magari lo dovevi rischiare all'inizio, è difficile poi anche pensare quello, perché comunque viene da un periodo in cui De Ketelaere e Miranchuk hanno fatto molto bene e poi sono stati molto opachi durante poi il primo tempo. Nel secondo ho visto un pochettino più Miranchuk, ma comunque non hanno inciso lì davanti, però appunto secondo me è mancato anche riuscire a portare i palloni per poi giocarli, perché raramente
come dice Paolo
bene.
Alla fine eravamo molto lunghi, l'Atalanta lunga non sa giocare, perché poi no. Questo è il tema. Tu Phil, sei d'accordo?
Mi ha anticipato proprio Paolo, proprio anche a vederla dall'alto, non so se chi ci segue ha presente dove la tribuna stampa di San Siro permette di vedere molto dall'alto lo sviluppo del gioco, si vedeva proprio la squadra che era veramente molto molto allungata, e se posso fare l'avvocato del diavolo, a me Lukman non ha così convinto, nel senso, magari sto sbagliando io perché ho letto tante considerazioni positive su questo, secondo me soprattutto in alcune circostanze, quando era nell'uno contro uno puro con Cho, che secondo me è anche un buon difensore per quanto ultimamente non sia nel suo miglior periodo, però l'ho visto proprio, è vero che non era magari al 100% fisicamente, poco coraggioso in alcuni frangenti. Cioè, io parto dal presupposto che da Lookman mi aspetto sempre tantissimo, perché secondo me di gran lunga è il miglior attaccante dell'Atalanta, cioè io avevo molti dubbi, dico la verità, quando ero arrivato, lo conoscevo già dalle nazionali under inglesi, era un giocatore che era sempre stato un po' apatico, nel senso si vedevano le ottime qualità, perché se non hai qualità non fai un anno con tutti, o sei mesi, forse sono stati addirittura, in cui però era stato devastante a Lipsia, però poi è un ragazzo che non aveva mai trovato veramente la sua dimensione, insomma aveva avuto anche dei momenti in cui non giocava, è vero che la Premier League è un po' un campionato particolare a sé, comunque di grande livello, però onestamente avevo qualche dubbio insomma quando era arrivato, e invece devo dire che forse anche complice l'incontro con Gasperini in questo senso, e a giocatori con quel tipo di caratteristica ha già svoltato la carriera di molti, devo dire che veramente in questo momento parliamo di un giocatore di livello altissimo, e lo abbiamo visto anche in Coppa d'Africa, dove insomma il trascinatore della Nigeria non è stato Osimhen come tutti avrebbero potuto aspettarsi, ma proprio lui.
Certo, però va detto anche che Lookman arrivava dalla Coppa d'Africa, dalla distorsione, una roba e l'altra,
il minimo questo non era lucidissimo, però appunto...
No, ma poi ragazzi, scusate se vi interrompo, è chiaro che in una serata in cui nessuno degli attaccanti ha brillato, non volevo gettargli addosso la croce più di tanto, dico che quando è entrato in campo pensavo potesse veramente cambiare la partita, invece tutto sommato non ci è riuscito. Forse sono stato esagerato io, comunque non è che gli stia di tanto niente di che, semplicemente non ho visto questa prova così positiva, però io sono uno che Lookman lo metterebbe in campo sempre.
No, poi è chiaro che tutto l'attacco insufficiente, o comunque non è sufficienza proprio traboccata, è chiaro che, non so, io non credo che si possano imputare poi colpe esclusivamente singoli, perché è proprio la squadra che ha fatto fatica a girare, lo dicevamo prima, la squadra lunga, mancava anche un po' un collante tra...
Scusate, dobbiamo salutare Loriana che stasera non riesce a seguirci, ma è la prima a commentare ogni video, ogni cosa, quindi un bacione Loriana, la recuperi senza problemi.
No, dicevo, secondo me alla fine se giochi così... così distante tra l'attacco e il centrocampo, in quel caso tu hai bisogno di arretrare Koopmeiners e provare lanci lunghi, ma anche lì ti avevi a prendere i lanci lunghi, perché è chiaro che non puoi giocare lungo per Milan, per le Kessler forse, ma comunque non sono quegli attaccanti che ti tengono la palla e ti permettono poi di salire, quindi era anche un gioco difficile per costruire poi una partita. Infatti alla fine siamo stati un po' in balia del Milan e del loro gioco, per quanto non sia proprio spumeggiante, perché il Milan non è che ha fatto calcio spettacolo, ha creato, però ecco, non ci ho visti così schiacciati dal punto di vista del gioco, più che altro appunto abbiamo magari letto male qualche situazione e ci hanno infilati, però per fortuna c'è super Marco Carnesecchi,
che è grandissimo questo assist paglia assolutamente non voluto, perché non sa il risultato del sondaggio. Nel sondaggio ha stravinto come MVP della partita, miglior giocatore della partita, e ha vinto con l'88%, hanno votato quasi 2000 persone, e l'88% per Carnesecchi, poi l'8% per De Rona e 4% per Ederson. I due centrocampisti li ho messi perché secondo me, dopo ve lo farò vedere, hanno fatto qualcosa di incredibile. Da un lato è una bellissima cosa che il portiere sia l'MVP, dall'altro, come Filippo saprà benissimo, quando il portiere è il migliore vuol dire che qualcosa non ha funzionato, ecco, mettiamola così, e quindi non possiamo neanche girarci troppo attorno, dobbiamo arrivare a parlare un po' della patata bollente della giornata. Apriamola con Marco, che scrive: butto la bomba subito, ma con tutta la fiducia che voglio dare a Scamacca, siamo sicuri che sia da Atalanta. Ora, il sondaggio che abbiamo lanciato ieri, che poi è stato completato oggi, hanno votato più o meno le stesse persone, il 51% dice lo si può aspettare ma deve dimostrare qualcosa, il 37% ha detto francamente sono al limite, il 12% è un bonzo, dice bisogna avere pazienza. Ora, prima di fare qualsiasi altra considerazione, di andare, e qua ci stiamo su fermi un po' perché ne abbiamo di roba da dire, partiamo dalle parole di Gasperini, che Paglia ha anticipato un momento prima, fatemi nascondere il commento. Gasperini dice siamo tutti 21 disponibili. No, ho sbagliato la slide. l'ho persa, vabbè, eccola qua, scusate, aggiungi. Si comporta benissimo, lavora tanto, è molto positivo, non c'è nessun problema, l'unico problema è considerarlo un grande campione, oggi non lo è, lavora per cercare di diventarlo, ha fatto ottime partite, altrimenti bene, un ragazzo molto positivo. Io vorrei innanzitutto che questa dichiarazione venisse letta per quello che è, non come quei mentecatti di Sport Mediaset che oggi hanno scritto Gasperini attacca Scamacca. Questo non è attaccare, questa è una mera constatazione. Per essere considerato un grande giocatore, un attaccante deve segnare. È evidente che le nostre aspettative sono quelle di avere un top player, non giriamoci attorno. Però Gasperini dice guardate che oggi, per mille motivi, tra cui gli infortuni, la testa, la condizione, il gioco soprattutto, Scamacca non potete valutarlo come un top player, e quindi che se non fa due gol la partita non va bene. Io credo che queste parole siano importanti perché davvero ci fanno capire la dimensione del ragionamento che sta facendo il mister. Poi su Scamacca io dico la mia, a me la prestazione non è piaciuta, l'ho scritto su Instagram, l'ho detto nel video, però va anche detto che dietro a Scamacca c'è l'ennesimo equivoco, cioè noi stiamo chiedendo di fare a Scamacca delle cose che Scamacca non sa fare. Se tu volevi prendere un attaccante che ti tenesse sulla palla, ti tenevi Petagna, ti prendevi, non lo so, Ernesto Torregrossa, che quei 20 minuti entra, ti tiene sulla palla, anche se ha 40 anni per gamba, non è un problema. Scamacca non è quel tipo di giocatore, fa fatica, non ce l'ha nella sua natura. E qua probabilmente non c'è un errore di valutazione, perché abbiamo dato via Zapata per Scamacca. Probabilmente la mia idea è che il rendimento degli esterni, che non è proprio altissimo, ha portato l'Atalanta a abbandonare l'idea del tridente con le palle buttate dentro, con le palle giocate in area di rigore, e quindi tutti si sono dovuti un attimino adattare. Scamacca è quello che fa più fatica. Ciò non toglie che uno scatto in più non farebbe male, ciò non toglie che su quel contropiede io l'avrei veramente ammazzato, Però insomma, da un lato lui deve far di più, dall'altro non è messo nella condizione, anche perché ultimamente entra a partite ormai bollite in cui c'è più niente da dire, o a partite in cui davvero non... partite isbloccabili quasi, partite statiche. Forse sarebbe il caso di vederlo dal primo minuto, e magari riesce anche ad adattarsi alla squadra. Non lo so, però io ho la sensazione che ci sia tanto di questo passaggio, una mancata lettura giusta di quello che deve fare Scamacca, al netto che, ripeto, deve comunque fare di più. Non lo so, a voi, ditemi chi vuol partire, parte, non c'è problema.
Vai te, Ale.
Va bene, no, io l'ho detto prima, l'ho anticipato, a me dà fastidio più un atteggiamento, poi è chiaro che lo sappiamo bene che Scamacca rende meglio quando parte dal primo minuto, perché alla fine penso che tutti i gol, o quasi tutti quelli che ha segnato, li ha fatti poi dall'inizio, comunque quando partiva nell'11 titolare, mentre da subentrato rende sempre meno, perché non è un quel giocatore che magari riesce a integrarsi subito, poi soprattutto partite in corso, ha bisogno di un po' di tempo per carburare. È chiaro che dovrà lavorare tanto, l'abbiamo detto, Zapata ci aveva messo parecchio tempo per ingranare, anche capire cosa volesse Gasperini da lui, eccetera. Forse quello che sta incidendo adesso tanto anche nell'ambiente, secondo me, è un po' proprio questa cosa qui di vedere un giocatore che sembra quasi... sbuffante sui palloni, che corre un po' poco, che magari ci prova non abbastanza, e quindi conoscendo comunque l'esigenza del tipo bergamasco, che alla fine è quello di sudare la maglia, no? Quindi un giocatore che magari fa male o comunque non rende quanto ci si aspetta, però almeno ci prova fino alla fine, è visto meglio piuttosto che prestazioni come quella di San Siro, che secondo me sono gravemente insufficienti. Al di là che la partita fosse difficile, al di là che sia poi entrato in un momento non facile, non possiamo aspettarci fin da subito cose incredibili da Scamacca, però è lecito aspettarsi qualcosina in più. Poi secondo me è giusto quello che dice, ovvero che gli si sta chiedendo forse qualcosa che non è nelle sue corde, però anche lui si sta mettendo a disposizione per migliorare anche da quel punto di vista lì, e quindi io mi aspetto un salto di qualità nelle prossime partite, almeno un tentativo. Poi è chiaro che io non lo posso vedere in allenamento, non posso vedere, come dice Gasperini, che lavora bene, che si impegna, quindi io poi mi devo basare sulle prestazioni che ho visto in campo ultimamente, e sono quello che sono, con tutte le attenuanti del caso che hai giustamente fatto notare tu, Filippo. A te la parola.
Posso farvi una domanda io?
Certo.
A voi Scamacca sembra un giocatore da subentro? Non voglio giustificarlo, però...
Ho detto assolutamente no. Per me non convince.
Sì, perché secondo me questo è un po' il secondo di tre grandi equivoci. Uno ne ha parlato molto bene oggi sul discorso che, al netto di quella che è la sua mole, quindi se uno vede Scamacca che è 2 metri per 100 di chili, dice ah, chissà come difende bene la palla, in realtà non è esattamente il suo. E poi la terza cosa, secondo me, è che da un punto di vista mediatico si è un po' esasperato il suo arrivo, nel senso che io capisco che un Atalanta che prende De Ketelaere, Touré e Scamacca assieme, che quindi spende quasi 100 milioni, siamo lì, insomma, per tre attaccanti, vabbè, al netto del fatto che De Ketelaere non è ancora di proprietà dell'Atalanta, però in tutto, visto che probabilmente sarà riscattato, la cifra era quella, se andiamo a sommare gli investimenti che erano stati stanziati. Quindi io capisco che giornalisticamente possa far piacere, comodo, titoli, parlare di Atalanta da scudetto. Il discorso è che Scamacca, numericamente, va a sostituire Oilon, che non era esattamente Topolino. Quindi secondo me, al suo acquisto, unito al fatto che lui è uno degli attaccanti della nazionale, via discorrendo, che era l'anno dell'Europeo, che Spalletti ha parlato di lui come un giocatore che può fare tutto un centravanti europeo, al contempo con la scocca giusta, la velocità di esecuzione per essere efficace anche in Europa, e tutto questo secondo me ha creato delle attese molto alte, unito al fatto che lui alla prima partita era titolare, pronti via, fa 2 gol col Monza. E poi sì, per quanto la frase solita della maglia sudata dell'impegno possa essere o meno fine a se stessa, sull'ultimo contropiede, insomma, quello in cui lascia rimbalzare il pallone, sembra quasi uno di passaggio in zona San Siro che sta facendo una passeggiata con il cane, lì secondo me non c'è tanto che tenga, insomma, puoi avere tutti gli alibi del mondo, però lui deve essere consapevole che con Gasperini, se segue l'allenatore, la voglia di migliorare, deve essere con lui, anche perché lui veramente ha migliorato qualsiasi tipo di calciatore. Anche Zapata stesso non è mai stato su livelli alti come è stato Bergamo, prima di Bergamo. Sta anche a lui, secondo me, capire che questo può essere l'anno della sua vita, perché c'è un'Italia che in questo momento non sa chi sarà il suo centravanti, perché è brutto da dire, siamo tutti preoccupati, ma probabilmente Spalletti sceglierà la sua punta a maggio, il 30 maggio, farà i compiti della serva e dirà chi sta meglio quando saranno lì a Coverciano, li guarderà in allenamento e in base alle sensazioni che avrà deciderà chi giocherà in avanti e come strutturare la squadra. E quindi per lui è un'occasione veramente importante anche per la scelta che ha fatto, perché insomma non è un mistero che l'Inter fosse su di lui, che era pronto a stanziare soldi importanti, con un ingaggio più o meno simile a quello che prende a Bergamo, che comunque non è esattamente basso, quindi è una stagione chiave della sua vita, ha 24 anni ovviamente, quindi non gli si deve mettere nessun tipo di fretta particolare, però in questo momento le cose non vanno bene, e a maggior ragione, poi chiudo che sono stato un po' troppo lungo, proprio perché lui non è un giocatore da subentro, in questo momento deve però fare di necessità virtù e fare di tutto per tornare ad avere un minutaggio importante che possa consentirgli di guadagnarsi porzioni sempre più ampie del minutaggio, perché altrimenti rischia di essere un problema per tutti.
Io sono convinto che se ci fossero più palloni giocabili più vicino alla porta farebbe una marea di gol, secondo me, Scamacca, però è sempre il discorso che dicevamo prima, devi anche giocare magari in maniera diversa, devi trovare uno stile di gioco che si adatti più a lui. È chiaro che se poi gli si chiede appunto di andare a prendere la palla a 40 metri dalla porta, di spalle, e poi lottare su quei palloni lì, ci vorrà molto più tempo per avere uno Scamacca totale, non sai nemmeno se potrai avere quel tipo di giocatore lì da Scamacca, però abbiamo visto che quando c'è da realizzare lui ha fatto gol anche molto molto belli.
Però siamo sempre davanti al solito tema, che ha sempre la solita risposta, perché anche Angelo scrive: io lo devi servire in area dello stretto, lo devi servire in area, nello stretto è forte, a tiro colpo di testa fantasia.
È vero, è quello che dice.
Però ragazzi, quale attaccante dell'era Gasperini viene servito in area di rigore negli ultimi 7-8 anni? Quella roba lì non si fa qua, non si è mai adattato, quindi è inutile star qua a discutere, perché certo la risposta più facile poteva essere: una volta messo Scamacca dovevano piovere traversioni dalla tre quarti. Ma non siamo quella roba lì, Gasperini quella roba lì non la fa, non la propone, non gli interessa. La sfida è plasmare un giocatore sulle necessità e sull'idea che ha Gasperini, perché se non fosse così Gasperini, noi avremmo avuto un Gosens che fa il terzinaccio, avremmo avuto un Atebor che fa il terzinaccio, un De Ron che fa il medianino, l'interdizione in mezzo con un po' di fiato, ma niente di più. Il passaggio è quella roba lì. Gasperini vede delle cose e devi cercare di arrivare lì, solo che non è facile. Poi, sempre nei commenti, vado un attimo a filotto con i commenti che erano tanti. Fabio scrive: non credo sia svogliato, mi rifiuto di crederlo, a me pare solo in difficoltà a livello mentale, perché forse non ha ancora trovato la dimensione giusta. Mia opinione, può essere, mana certa a 24 anni con 3 milioni di stipendio, poi io capisco che i soldi non dicono tutto, ti assumi anche delle responsabilità nei confronti delle tue prestazioni, quindi la dimensione giusta a 24 anni, se un calciatore professionista fatto e finito, quindi non credo che sia tanto un discorso di dimensione, credo proprio sia un discorso di capacità di letture. E come dice poi Marco, se Gasperini dice che si allena bene, io non metto in dubbio il suo impegno. Concordo. Guardate che secondo me siamo sulla falsa riga del ragionamento di Bakker, che faceva pietà, però Gasperini diceva: guardate che però le doti ce le ha, e domani forse Bakker gioca. Quindi vuol dire che comunque Gasperini vede delle robe. Poi non ci pensa due volte se tu non intraprendi un percorso di ricrescita, non ci pensa due volte a sbatterti in panchina, ma se lo intraprendi, anche se migliori poco alla volta, lui comunque ti tiene in considerazione e, ripeto, da un lato può farvi girare il Cristo, ma dall'altra è una delle parti forti del nostro allenatore. L'ultimo commento a cui volevo rispondere è quello di Signo, che dice: sempre seguito Scamacca nelle giovanili, era un fenomeno, ma poi al di là di 6 mesi buoni a Sassuolo è un giocatore normalissimo, in Serie A non farà mai la differenza. Io non sono così d'accordo. Io credo che il giocatore più simile da un punto di vista della carriera a Scamacca, Filippo tieniti, secondo me è Luca Toni. Per me Scamacca è un giocatore che quando ci avrà 26-27 anni, in pace con se stesso e con ormai l'idea di fregarsene di quello che dice la gente, ti fa una caterba di gol, perché comunque le doti le ha a una certa, si tratta solo di trovare il modo di metterle. Poi sarà qua, sarà altrove, quello non lo so, sta di fatto che con quello che l'abbiamo pagato, ragazzi, l'anno prossimo è ancora qua, quindi tanto vale non accelerare i tempi, visto che comunque il parco attaccanti è ampio, o sbaglio, Phil?
Sì, no, beh, assolutamente, no, poi premesso che posti la necessaria al commento di uno degli amici che ha appena scritto, se si è capito questo, nessuno mi steva in discussione l'impegno, almeno io, cioè penso sia da matti, anche perché, voglio dire, siamo di fronte all'allenatore per eccellenza che non si fa problemi in caso a farlo trasparire e capire, quindi voglio dire che Scamacca si impegni e che non sia riluttante o svogliato, io questo non lo metto niente in dubbio. Sì, è giusto il discorso che fai comunque tu, anche perché comunque se andiamo a guardare i veri numeri non è che parliamo, con tutto rispetto, di un rendimento alla Condini, voglio dire, cioè comunque se andiamo a vedere la statistica dei veri numeri parliamo di un ragazzo che ha giocato, non so, il 29-30% dei minuti totali, con due infortuni abbastanza gravi che per uno di 2 metri come lui è sempre questione abbastanza delicata, e ha fatto comunque i suoi 7 gol tra campionato e coppa. Poi capisco che siano stati anche diluiti in modo particolare, perché una doppietta col Monza, una doppietta con l'Empoli, un gol contro l'Inter in cui però fa una brutta partita e poi al primo pallone che arriva in area di rigore fa gol, quindi sicuramente ci si poteva aspettare di più, però in questo momento è necessario dargli tempo, sostenere il ragazzo, e poi credo che lui in questo momento sappia che è di fronte a un treno fondamentale, non solo per la nazionale ma anche per il club. In questo momento il posto non glielo darà nessuno, lo sta dimostrando anche Gasperini, e ora ci sono di fatto 5 giocatori per 2 maglie, o 7 per 3 se vogliamo considerare Coppa e Pasalic come attacco.
Secondo voi domani parte titolare?
Per me assolutamente sì, anche perché se gioca Bakker di là vuol dire che l'idea di qualche cross lo vuoi mettere, perché parlando meramente di piedi, Bakker è forse uno coi piedi più raffinati della squadra, che ti può mettere degli ottimi cross per Scamacca, o comunque te lo puoi innescare in modo interessante. Poi l'ha detto adesso Filippo, all'andata fece una partita così, ma al primo pallone poi l'ho trasformato in oro, e anche se non giocasse benissimo la prossima, ma arriva un pallone buono e lui lo mette dentro, è chiaro che non potremo dire oh, finalmente Scamacca, però potremmo dire cavolo, allora comunque questo, i piedi buoni ce l'ha, la testa ce l'ha, il senso di gol ce l'ha, abbiamo pazienza, perché è chiaro che un giocatore non lo plasmi in 6 mesi con dentro 3 infortuni, perché se non sbaglio c'è stato anche un altro, aveva avuto una ricaduta, no?
Sì.
Che salta anche la nazionale, quindi io dico che bisogna portare un po' pazienza, chiaro, poi domani io mi aspetto lui, e mi aspetto tra l'altro nel secondo tempo anche un El Bilal Touré, considerando che comunque gli attaccanti rapidi nel secondo tempo a volte hanno messo in difficoltà l'Inter, quindi mi aspetto anche questo jolly in attacco. Vediamo se per Scamacca o con Scamacca.
Filippo?
Se ci fosse stato Acerbi avrei detto che avrebbero giocato Miranchuk e De Ketelaere, perché comunque con un riferimento come Scamacca probabilmente lui è più a suo agio, non essendoci sì, penso potrebbe giocare Scamacca, soprattutto se Baccarat ha detto Miranchuk.
Concordo anche io onestamente, soprattutto quando ha detto che se mette Baccarat, secondo me la chiamata è abbastanza palese.
Prima di andare a metterci d'accordo almeno dicevo no, creavamo un po' di qua.
No, ma dopo quando parliamo dell'Inter nel dibattito, cioè io volevo chiudere l'aspetto della partita con il Milan, perché a una certa non è neanche giusto trascurare una incredibile fase difensiva fatta dall'Atalanta. E in particolare da questi due signori, che sono Ederson e Deron, per chi non vede. A proposito, come dice Larry, vi ringraziamo, siete 236-250, insomma, bagliamo lì dentro, grazie mille. Saluto quelli di YouTube, ma saluto anche quelli su Facebook, che sulla pagina di atalantine.com, grazie mille a tutti. Io volevo farvi notare, se non so se riuscite a vederla, la heat map, che per chi non lo sapesse è un po' i movimenti, le zone di campo maggiormente occupate. Ederson ha giocato da difensore. E guardate che non eravamo così schiacciati, secondo me. E quindi quando di là si parlava nei commenti, lo leggevo spesso, c'era un buco a centrocampo. Per forza, se Ederson è alla linea dell'area di rigore a difendere, la seconda palla spiovente dal lancio lungo di Maignan, no, può prendere lui, è abbastanza banale come concetto. Ma anche lo stesso Deron, guardate, ha due fulcri. Cioè, è andato a occupare entrambe le posizioni dei due centrocampisti. La vedi, filtra la mappa? È impressionante quella roba lì, cioè, a parte il pezzo terzino che non ho capito il perché, ma è impressionante, eh? I due fulche, cioè urbi e torbi, cioè proprio una roba ovunque, era una roba pazzesca la disposizione di Deron, e per quello che secondo me era l'MVP della partita, perché senza quella roba lì in mezzo volava qualsiasi cosa, penetrava qualsiasi cosa da solo. No, Cristian, ci sono tre fulcri, uno come terzino e due come centrocampisti. I due, di quello da terzino non so il perché, non riesco a capire il momento della partita, ma gli altri due ti fanno vedere che ha occupato entrambe le posizioni del centrocampista, è una roba incredibile. Cioè, l'importanza di questo giocatore, di Deron, ce la stiamo dimenticando troppo spesso, e anche quella di Ederson, che è andato a dare un man forte incredibile, Che dite?
Anche perché sembrava ad un certo punto difendessimo a 6 quasi, perché poi gli esterni si abbassavano tanto, Ederson si abbassava in mezzo ai difensori e facevano tanta fatica a ripartire, quindi abbiamo poi sofferto anche quella roba lì, perché è chiaro che quando un giocatore è così importante, non dico che lo perdi, però lo sacrifichi per un ruolo, per dei compiti non propriamente suoi solitamente, è chiaro che fai molta fatica, soprattutto in mezzo. Deron, io non ho più le parole per descriverlo, perché davvero bisognerebbe fargli un monumento. In centro, in città, alto, ovunque, in tutti i paesi della Bergamasca facciamo un monumentino a Deron, perché veramente giocatore fondamentale secondo me, e non se ne parla mai abbastanza, perché magari in una partita è anche poco appariscente quel lavoro lì, ma adesso andando a vedere quella heatmap lo rendiamo chiaro a tutti.
Poi i commenti, quando hai un pubblico di qualità vedi che è arrivata la risposta. Larry dice raddoppiava sempre su Pulisic, e Stefano dice probabilmente quando è uscito con la Sinac lui è andato a scalare, è andato a occupare quella zona. Non ci avevo pensato, grazie mille ragazzi, veramente.
Dopo io, sì, bravi.
Avete bruciato Pippo, adesso gli rode, voleva dirlo lui. No, però cioè, davvero è stata secondo me una prestazione a quel punto di vista pazzesca. Poi Efrem dice anche carne secchi, sì Efrem, praticamente sei arrivato dopo, per la maggior parte delle persone carne secchi l'MVP, però carne secchi ha fatto una parata, Deron ha fatto due parate, Verona ha fatto
decisive,
90 minuti di totale apnea. Poi io quando l'ho messo come candidato MVP, la Riccarda mi ha scritto ridendo, gli faccio aspetta, Gregna, però per me per me se lo merita, cioè per me ha fatto veramente una prestazione. Il fatto che tu non l'hai sentito nominare è sintomo che ha funzionato, perché quando tu continui a sentire nominare il tuo difensore, cioè vuol dire che il tuo difensore sta subendo. Se si allontanano proprio dall'area di gioco che vai a occupare, non senti magari nominare il mediano, che vuol dire che tutto sommato il suo lavoro lo sta facendo. Poi sì, tutti comunque hanno fatto una grande fase. Jim City non ha fatto girare giro una volta, come dice la Mary. Con la Sina c'è un guerriero pazzesco. Scalzini ha sempre questa proiezione offensiva, quindi è inutile starti girato, no. Però comunque una tenuta e una struttura difensiva.
Gli esterni? Perché adesso ci sarebbe da aprire quel tema lì. Questi esterni qui che sì, magari reggono un po' dietro, in ripartenza hanno sofferto un po', hanno fatto fatica a far ripartire il gioco. Io li ho visti in difficoltà come non li vedevo da tanto, sia Ruggeri che Holm, che poi anche chi è entrato non è riuscito a cambiare le cose. Voi come li avete visti?
Vai Phil.
Sì, Ruggeri mi è sembrato molto poco coraggioso, come hai detto tu, e questo secondo me ha inficiato un po' soprattutto nella prima parte della gara, quando poi subito sono stati invertiti De Rone e Ederson di posizione proprio dopo pochi minuti, perché non andava sostanzialmente mai ad aggredire Florenzi da quella parte. E quindi in sostanza c'era Florenzi quasi sempre libero e Pulis che veniva preso in consegna da due calciatori. E dall'altro lato poi ovviamente c'era la catena Theo Leao, con comunque un giocatore come Olme, anche come Scalvini, che accennato giustamente Otis, non fanno esattamente della difesa pura, del posizionamento il proprio mantra, e quindi insomma era chiaro che a cascata, se non eri aggressivo anche dall'altro lato, ci sarebbe stato un po' di problemi. Sulla partita di Holm, per quanto avesse iniziato molto male, al di là dell'episodio del gol, avevo visto proprio in grande difficoltà ad un certo punto, anche con i colleghi in tribuna stampa pensavamo che potesse addirittura arrivare un cambio prima dell'intervallo, anche perché Zappacosta aveva iniziato a scaldarsi molto presto, diciamo così. Poi ho visto comunque una combattività già dai minuti prima dell'episodio del rigore, poi insomma adesso discuteremo anche sul rigore, però ho visto un ragazzo che ha comunque dimostrato personalità, perché se andiamo a vedere quello che è stato un po' il mantra di tutta la sua stagione, lui a novembre non giocava mai, c'erano voci di mercato, si parlava di Fiorentina, di calciatore che aveva chiesto la cessione, e comunque lui ha saputo aspettare il suo momento. Aveva a detta di chi lo vuole lavorare tutti i giorni dei valori troppo insufficienti, quindi insomma tante volte anche quando si dice ma l'allenatore non fa giocare Tizio Sempronio perché gli è antipatico, non lo vede, alle volte ci sono proprio delle situazioni contingenti che non rendono possibile dare minutaggio a un giocatore, anche perché Olma aveva avuto gli ultimi 7, 8, 9 mesi davvero difficili. All'inizio noi gli avevano detto che avrebbe dovuto operarsi a questa ernia subito, lo ha fatto dopo, a stagione praticamente già compromessa e conclusa, la preparazione era stata appunto comunque, aveva risentito parecchio di questa situazione, anche perché poi lui, se ricordate, era stato uno dei primi nomi in serie di mercato che era uscito a giugno, proprio parlo di 1-2 giugno, e poi però l'affare è andato per le lunghissime, quindi sono state proprio tutta una serie di situazioni che non gli hanno permesso di esprimersi. E lui è stato molto bravo, ha fatto un gennaio veramente eccezionale, credo sia un asset importantissimo per l'Atalanta, e anche per come sta studiando l'attacco al secondo palo, un po' come faceva il Bio Ratebur, secondo me sarà un giocatore importantissimo. Certo, nel pacchetto ha messo che quando hai di fronte uno come Leao, ha messo che con Leao fanno fatica tutti, con lui può succedere maggiormente ancora, perché difensivamente non è proprio un giocatore incredibile, insomma. Banalizzando,
Hold persino a 4 secondo me è una forzatura molto molto forte. Non è questo il caso dell'Atalanta, però per dire, ci sono alcuni quinti che persino a 4 lo potrebbero fare serenamente, lui direi forse no.
Guarda, io ti dico, su Olma non ho pareri, nel senso, per me lì, ma neanche Gesù Cristo poteva fare una partita convincente. Sì, puoi azzardare qualcosa di più, ma ti ripeto, dopo 3 minuti hai preso il gol. Se fai una lisciata incredibile e Leao ti strappa il pallone, non vedi più campo, eh. Cioè, era
no, ma secondo me, i primi 20 minuti di Leao sono stati incredibili.
Cioè, secondo me lui lì è finito in un tritacarne ed è bello che ne è uscito intatto. Su Ruggeri io non sono così d'accordo, se devo essere sincero, perché se io provo a ragionare all'opposto, cioè non giudicare che cosa ha fatto, ma chiedermi che cosa doveva fare, io francamente di idee non ne ho. Perché da spingere, che cosa spingevi? Che stavi praticamente sulla linea degli attaccanti da quanto eravamo sfalsati nelle riparate. A spingere non spingi da nessuna parte. La catena forte del Milan è la catena di destra, di conseguenza il calcio ti insegna che te quella a sinistra lo devi tenere perché la palla ne va dall'altra parte, quindi non è che proprio puoi dimenticartelo, cioè Olme se supera Leao alle praterie, Ruggeri se perde palla e di là c'è Leao, un traversone sul secondo palo non lo prende più, quindi che per me lui ha fatto una partita molto 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 scolastica per certi aspetti, dicendo ok, questi sono gli errori che io non devo fare, quindi devo tenere la posizione, devo tenere il secondo palo quando si deve andare a chiudere, devo aiutare a portare via il pallone dall'area anche sbracciandolo, no, anche tirando dei campanili ogni tanto, dopo se la squadra sale salgo anch'io. Cioè, la squadra Ruggeri, ragazzi, però è un muratore in questa squadra, cioè non è una prima donna, cioè io da Ruggeri voglio quella roba lì, voglio che se la squadra sale lui sale, se la squadra soffre lui soffre con la squadra e reagisce. Cioè, per me non ha fatto una brutta partita, ripeto, se si hanno in testa altre tipologie di esterni un paio di maniche, ma altrimenti, cioè, comunque è un ragazzo che errori secondo me ieri ne ha fatti relativamente pochi, insomma, essere superato da gente più forte di te non la vedo sostanzialmente come un errore, però spesso e volentieri è andato a raccogliere le seconde palle di Ederson, a spazzarle, a pulire l'area di rigore, quindi comunque nel suo secondo me ha fatto, poi ripeto, se si vuole di meglio in giro probabilmente c'è, però per me il compito l'ha fatto e in questo momento a me interessa quello. Dopo, chiaramente, quando ci sono giocatori come Zappa Costa che hanno altre doti e hanno altre funzionalità, però per esempio quante volte Zappa Costa ha spazzato un pallone? Mai. Zappa Costa è una palla da flipper sulla corsia. Però tu immagina Zappa Costa all'inizio al posto di Ruggeri quando eravamo totalmente in apnea. Zappa Costa non difende, eh. Cioè difende di posizione, ma non è il terzinaccio. Cioè Ruggeri un po' quell'indole lì ce l'ha anche un po' da braccetto, hai capito?
Sì, certo.
È un po' improvvisato difensore, ecco, per me tutto sommato la cosa ha funzionato. Tenendo conto, ricordiamoci, che dall'altra parte c'è Scalvini che sale e quindi se si scala... Si scala tutti, non è che puoi lasciare il buco. Dopo, io non so, ultimamente Ruggeri si attira delle critiche, però ripeto, cioè, lì sì che è una questione di aspettative, perché poi bisogna anche capire che cosa vuoi da Ruggeri. Perché ogni tanto sento di quelle cose che dico, sì, ma quando è che Ruggeri l'ha mai fatta? Cioè, non è Teo Hernandez, ragazzi, bontà del cielo. Non so, ogni tanto credo che su di lui ci siano dei giudizi un po' troppo duri, rispetto, tenendo conto anche dell'età.
No, beh, poi non è la stagione giusta per criticarlo in generale, cioè Ruggeri è forse la più bella sorpresa. Insomma, già in ritiro io mi ricordo tante persone che avevano dei dubbi e lui ha risposto con un inizio veramente strepitoso. e comunque è un giocatore vero, cioè questa stagione ha dimostrato che il suo futuro sarà fare 10 anni di Serie A, perché poi anche per la direzione in cui va il calcio, come dici tu, lui è un terzo perfetto da difesa, cioè come braccetto per dire che Amorro, quindi mi scuseranno gli amici a casa perché mi rimbomba nella testa.
Come si chiamava una volta il laterale di difesa?
Il terzo di sinistra, diciamo così. Non so se è un po' più carino, però veramente quando sento la parola braccetto vorrei mettere mano non alla pistola, che non si può dire, ma al telecomando. Però al di là di questo, cioè, Ruggeri è veramente un ragazzo che ha dimostrato di essere fatto e finito, pronto, nel senso che quando lui aveva debuttato era ancora in età da primavera, è sempre stato un ragazzo affidabile. Alle volte magari era la sua il fatto che non ruba particolarmente l'occhio, poi all'inizio magari non giocava, spesso palla in avanti, non aveva troppo coraggio, andava soprattutto all'indietro, però è un giocatore veramente affidabile, cioè come dici tu, raramente vedrai dei 5 in pagella a Ruggeri, perché è un giocatore che comunque in qualunque contesto e contro di fronte a qualsiasi avversario è affidabile. Cioè, se ci ricordiamo l'esordio titolare in campionato di Ruggeri, anzi l'esordio in assoluto in Serie A, lui debutta contro l'Inter di Conte, che poi vincerà lo scudetto in carrozza giocando una discreta partita comunque.
E poi gioca con Liverpool.
No, lui era subentrato prima. Lui era subentrato in settimana nel disastroso 0-5 con Liverpool e poi gioca titolare la domenica al posto di Moïta. Sì.
Esatto. Sì, anche perché poi quel ruolo lì ora tanti lo stanno interpretando in chiave offensiva. E quindi anche tipo degli italiani, Nico, quelli che comunque un po' girano, poi quando prendi l'imbarcata volano i 4, volano i 4 e mezzo, e bisogna avere un attimino anche un po' di peso sulla cosa. Andando sul passaggio successivo e poi chiudiamo il discorso Milan, ragazzi, c'è il tema del rigore. Io ho voluto fare questa immagine, calcio verso tacchettata, perché sostanzialmente se a rigore quello che ci è andato contro Roma, per me anche quello di ieri è rigore. Io la cosa che il momento in cui ieri sono andato in bestia, non so se tu Pippo non puoi averlo visto perché era allo stadio, è stato ad Azon, quando, attenzione, tieniti perché qua mi cadi dalla sedia, Cattaneo chiede a Marelli: ma se io ti arrivo un calcio e tu cadendo ti tocchi la testa, è fallo o è simulazione? Cioè io lì ho detto, andiamo, come ho detto nel video, andiamo a giocare a boccia a questo punto. Cioè non ha senso star qua a parlare di calcio davanti a una questione del genere. Cioè, che poi basta prendere in mano il regolamento. Hanno fatto mezz'ora di discussione anche Pioli sull'intensità del calcio. Regolamento alla mano. A me fa schifo questa regola. L'ho detto quando ce li è andati, quando li abbiamo subiti. Io la trovo una regola ridicola. Ma la regola è che se tu in area di rigore, mentre difendi, colpisci un giocatore mancando il pallone, quello è fallo. Punto. Che lo colpisci di striscio, di lato, di forza, di punta, di tacco, di collo, di malleolo, quello è fallo. Io come si sia stati mezz'ora anche a discutere di questa roba, io sono allibito, cioè mi ha veramente fatto capire lo stato del calcio. E i giornali poi, a marciarci su, un fatto che secondo me era abbastanza oggettivo, cioè poi uno può dire nel mio modo di vedere il calcio, quello lì non è la regola, il tuo modo di vedere il calcio ce ne frega niente, esiste un regolamento, il regolamento è quella roba lì.
Pioli è quello che difendeva il rigore di Chiesa su Toloi su Chiesa, ricorderemo tutti benissimo quell'episodio, quel tuffo triplo carpiato di Chiesa con Toloi che neanche lo tocca. Quindi dovrebbe evitare anche di fare commenti su simulazioni e altre cose, perché è l'ultimo che può parlare, secondo me. Per il resto sono d'accordo con te. Il regolamento dice che quello è rigore e quello è rigore netto. Non mi è piaciuto vedere la shitstorm incredibile sotto il post di Holm su Instagram, per tutti i milanisti frustrati che sono andati a insultarlo per la cosiddetta simulazione, che non l'ha colpito in faccia, se è rimasto giù, va bene, però alla fine non puoi, puoi discutergli quello, ma non puoi discutergli il fatto che quello fosse rigore, e non puoi imputare poi al fatto che si sia toccato la faccia a rigore, perché poi se avessero rivisto l'immagine di uno che comunque cade in area di rigore, il VAR l'avrebbe richiamato comunque, l'arbitro a rivedere l'azione, avrebbero dato comunque calcio di rigore. Non è che abbiamo guadagnato il rigorino perché lui si è buttato in terra con le mani in faccia. Questo lo vorrei sottolineare e poi lascio la parola a Filippo.
Dai, che difende la categoria.
No, allora, purtroppo per te, Otis, l'ho sentito in diretta quello che diceva Cattaneo mentre aspettavo Gasperini in conferenza. Tra l'altro, per completare il quadro, c'era Gasperini che stava aspettando, e che quindi insomma ho pensato a cosa avrebbe detto se avesse sentito la, la domanda appunto del buon Cattaneo, che peraltro secondo me è anche un buonissimo giornalista, però nell'occasione mi ha lasciato appunto un po' perplesso. Sì, hai detto già tutto tu sul discorso, nella mia visione del calcio questo non è rigore, che è un assunto che ho sentito usare da molti. Il problema è che secondo me Orsato è il primo che per come arbitra non lo vorrebbe dare un rigore così, però dal momento che abbiamo sdoganato un VAR utilizzato all'italiana, che secondo me è anche il modo migliore, perché altrimenti rischi di fare un mezzo e mezzo come fanno nelle partite di Champions League, che rischia di essere pericoloso. Esempio pratico, non so se avete visto la Roma giovedì, Esharawi arriva davanti alla porta, sta per calciare, l'avversario gli calcia la gamba e l'arbitro, dopo aver parlato via auricolare per 15-20 secondi, non si sa di cosa, col VAR fa andare avanti. E quindi a quel punto o il VAR viene usato per le situazioni oggettive, quindi fuori gioco, gol, non gol, o episodi clamorosi, non so, Lautaro che bracca la gamba di Tolò in modo rugbistico qualche anno fa, oppure altrimenti quel sottile confine che vedrà, non so, 10 persone essere di un'opinione, magari due non essere d'accordo, è purtroppo il bello e il brutto del VAR. Inizialmente quando era stato introdotto si pensava, ah, adesso col VAR non ci saranno più discussioni, moviole, invece non si era capito che il VAR non era, era un qualcosa che avrebbe accentuato il dibattito in questo senso.
Vabbè.
Se da un punto di vista tecnico, lasciami dire che a questo punto probabilmente dovrebbero dire a Giroud, anche se in generale sul calcio c'è poco da insegnare a un campione del genere, che forse è il caso di non fare certe cose in area di rigore, perché è stato veramente un intervento folle e non l'ho sentito dire da quasi nessuno, ecco. Poi se posso chiudere su quello che hai detto tu, Ale, a me in generale, cioè, sarà un mio cavallo di battaglia, ma io sono in generale veramente infastidito dalle simulazioni in generale, quindi cioè Olme è un bravissimo ragazzo, molto attento, sveglio, parla un italiano perfetto, dopo però anche quando lo fanno i giocatori della nostra squadra, secondo me dobbiamo dirlo, cioè non è bello quello che ha fatto, e per carità non ha ucciso nessuno, però ecco, sono atteggiamenti che io tenderei a punire alla lunga, cioè veramente vedere tante volte, anche sentire certe urla, giocatori che prima ancora che venga fischiato il fallo abbrancano la palla con la mano, cioè è vero che tante volte la colpa degli arbitri stessi che permettono che certe cose accadano, perché esempio pratico, c'era tanto timore per Inter-Juve, ma resta arbitra perfettamente, ma perché? Perché il rispetto dei calciatori te lo devi guadagnare con gli atteggiamenti, lui nei primi minuti va a ammonire Vlahovic per proteste, va sempre a parlare col sorriso sulle labbra, senza fare il protagonista in maniera particolare, ma la sai che alle volte certi atteggiamenti sono magari anche un po' veicolati da come Calazzo si comporta, cioè lo stato è veramente bravissimo, il numero uno, però abbiamo visto anche con le proteste, cioè sia il giallo di Lukman che il giallo a Leao non erano molto evitabili, quindi alle volte non instaurare un dialogo facile può aumentare anche le tensioni, ecco, quindi tante volte secondo me ci vuole un pochino più di capacità di dialogare. Poi capisco che l'arbitro sia un po' come un tennista, no? È in mezzo a 22 giocatori, tutti che lo insultano, e quindi anche lui a modo suo si deve sentire protagonista della partita. È anche giusto così alle volte, anche perché certo, se non hai un po' di carattere poi veramente
da uno stadio come San Siro soprattutto esci mangiato vivo.
Però poi come dice Paolo, è vero Otis, ma storicamente la simulazione di mettersi le mani in testa simulando una giocatore dell'Atalanta. Io lì ti dico, c'hai ragione, ma ti dico, se io prendo un calcio e c'è un dibattito di un giorno intero sul fatto se è rigore o meno, io non solo mi butto per terra, ma incomincio anche a urlare mamma, 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 perché devo fargli capire che mi hanno arrivato un calcio, perché a quanto pare l'immagine non basta.
Ma io sono d'accordo, ma nel senso che non promuovo questo tipo di comportamenti e tutto, ma è chiaro che se tu ricevi un calcio plateale, cioè io ho visto fallacci ma richiamati anche se tu comunque vai in terra e non urli, non sbraiti, non fai, ma anche banalissimi blocchi. Quindi
tanto, scusami, ringraziamo la mitica Aurora che è diventata moderatrice della chat, che vi ricorda il gruppo Telegram, il canale WhatsApp. Poi in descrizione trovate tutti i nostri Instagram vari, che così insomma se volete seguirci. Scusami, vai finisci.
Ho detto appunto questo. Comunque secondo me non deve essere una cosa abituale, non deve essere un comportamento da elogiare, però in questo caso io comunque mi sento di assecondare il gesto poi che ha fatto Holm. Poi è chiaro che non vado lì a dire bravo ragazzo che l'hai fatto, però non mi sento neanche di fargli una ramanzina, dire che queste cose non si fanno, anche perché comunque se te le fanno tutti contro, se una volta lo fai tu e ti gira bene, poi se avesse simulato un rigore che non c'era e l'avessimo ottenuto, allora lì si poteva anche criticare, ma alla fine il rigore è netto, lo diciamo tutti, quindi perché poi bisogna fare un caso su questo rigore che è netto e plateale?
Vero. C'è Cristian che mi scrive: comunque il se io ti arrivo un calcio è fantastico. onestamente io non so se è dialettale.
È dialettale perché in italiano è sbagliato.
Sì.
Se io ti tiro un calcio.
Ah, vabbè, sì, è la versione diciamo nordica di scendere il cane, tipo arrivare a un calcio.
Esattamente.
Va bene, dai. Dopo mi scaldo io e quindi mi lascio prendere, però. Vabbè. Comunque il concetto è.
D'altronde dai che il vero.
Esatto, punto.
Se non parliamo un po' di bergamasco, italiano in bergamasco.
Ora, ma si può dire anche a me, mio ormai ha detto la crusca, non formalmente.
Vero, 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 verissimo, 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 hai ragione. Ora, fatemi un attimo riprendere la scaletta, perché mi sono perso. Diamo un'occhiatina alla classifica e poi parliamo dell'Inter, perché insomma, quello è.
Pam.
Di qua. La classifica è assolutamente pulita. Noi abbiamo quella partita in meno che dobbiamo recuperare, che dirà tanto. Cioè, comunque vorrei ricordare a tutti che siamo ben messi, non bene, di più sul ranking per il quinto posto, che vale la Champions. Oggi ci davano all'80% se non i calcoli statistici dicono 80%, quindi insomma siamo con un piede per avere il quinto posto. La classifica è abbastanza compatta, ad eccezione comunque dell'Inter che sta staccando, però lì sotto secondo me il gruppo è tutto abbastanza unito. Gli stessi 11 punti tra Atalanta e Juve francamente sono molto più assorbibili di quello che si vuol pensare. Se poi andiamo a vedere invece il fondo classifica, ciao Braga, è lì proprio battaglia pura. Non so a che punto del campionato potremo decretare i retrocessi, tolta probabilmente la Salernitana, ecco. Però è stata una giornata che ha visto vincere la Fiorentina e comunque vuol dire una Lazio che perde punti, un pareggio del Napoli che è un altro dato assolutamente positivo per la nostra classifica. No, ma ragazzi, direi che siamo messi bene, no?
Assolutamente, secondo me è veramente una buona classifica e vi girerei anche una domanda: firmereste per un pareggio anche domani? Io onestamente sì, al di là di come sarà la partita, di chi scenderà in campo, di come sarà la nostra prestazione, ma io un pareggio contro questi Inter domani me lo porterei a casa volentieri, per poi concentrare anche le forze poi sulla vera sfida più importante di tutte, che è quella col Bologna, perché lì deciderai tanto, perché potresti dare una mazzata loro o dartela a te stesso e lasciare andare loro verso i sogni Champions, insomma.
Filippo?
Bah, allora, premesso che chi in panchina non firmerebbe mai per un pari e non lo dice così per frasi fatte, ma proprio perché è vero, non firma per pareggi con nessuno. Però sì, io onestamente sì, soprattutto dopo aver visto l'Inter domenica Lecce cambiando 7-8 titolarissimi dopo una partita con un certo tipo di dispendio energetico in Champions League, insomma, veramente quest'anno sembra essere una squadra perfetta. È vero che le assenze di Thuram e Çalhanoğlu sono molto molto pesanti, e nel momento in cui sei un po' più corto, secondo me l'Inter non ha tutte queste riserve di qualità che vogliono far passare, perché io sento sempre parlare di grandissima panchina, incredibile. Secondo me era più forte l'anno scorso, quando aveva come alternative Brozovic e Lukaku. È una buona squadra, delle buone alternative, però in questo momento, oltre al gran lavoro di Inzaghi, la vera fortuna dell'Inter, secondo me, è il fatto di aver avuto pochissimi infortuni e quindi di aver potuto veramente sempre sfruttare al meglio i giocatori che giocano di più e che stanno facendo una stagione eccezionale. E, però insomma, ecco,
e pochi rivali all'altezza, perché diciamocelo, quest'anno non c'è il Napoli che domina tutte le partite, altrimenti anche l'anno scorso magari il campionato sarebbe stato più aperto. Secondo me non c'è una vera e propria dominatrice, quindi l'Inter ha avuto anche spazio per fare meglio. Fermo restando che la Juve un pochettino è rimasta in corsa, poi si è un po' affossata anche da sola con certe scelte, poi diciamo che loro hanno avuto anche tanti problemi anche extracampo, tra Fagioli, Pogba a un certo punto hanno giocato con Nicolussi Caviglia a centrocampo, quindi questo fa capire anche tanto. Il Milan ha sempre avuto i soliti infortuni e poi non mi sembra una squadra, diciamo così, che potrebbe o avrebbe potuto ambire allo scudetto già da inizio anno, non vorrei esagerare, però ecco, diciamo che alla fine, ecco, la caduta del Napoli, la Lazio sempre un po' in crisi, la Roma che si sta riprendendo un po' adesso perché prima era in una valle, noi che comunque non siamo la squadra da scudetto, la Fiorentina che è sempre un po' una scommessa, il Bologna che era inaspettato che fosse per così tanto tempo lì, ecco, diciamo che mettendoci anche che molte squadre si strappano punti a vicenda, l'Inter è stata brava ad approfittare anche di questo, fermo restando che secondo me gioca bene, cioè a me piace molto il gioco di Inzaghi, credo sia uno comunque l'Inter sia una delle squadre che gioca meglio in questa Serie A.
Non so, poi ha una media, viaggerebbe in proiezione a 100,3 punti, cioè anche le altre secondo me hanno fatto il loro campionato, sia il Milan anche la Juve, solo che nel momento in cui gli altri viaggiano ad essere più forti, poi secondo me sono ingiocabili più che forti. Se posso, però, voglio bacchettare Otis su una cosa, lo faccio così in pubblica piazza e poi lui non mi inviterà più, perché no, che quando c'era Atalanta Udinese che ci siamo visti allo stadio, stavamo parlando del cambio Mourinho De Rossi, io gli dicevo che secondo me De Rossi avrebbe dato nuova linfa, nuovo entusiasmo alla Roma, e insomma ci eravamo confrontati, lui non era così convinto, invece secondo me la Roma può essere l'unico pericolo che può evitare in questo momento, secondo me, la qualificazione alla Champions dell'Atalanta, perché è una squadra che veramente ha cambiato registro, e è stato veramente bravo De Rossi, perché insomma veniva da un'esperienza nulla alla SPAL, questo probabilmente insegna anche come se si ha in mente un certo tipo di calcio, probabilmente cominciare dalle categorie inferiori non è il massimo della vita, perché con tutto rispetto chiedere di fare certe cose a Rabbi e la Mantia non è la stessa cosa che chiederle a Dybala e Lukaku, però in generale vedo proprio un ambiente rinfrancato, anche lui dal punto di vista della comunicazione ha proprio switchato, non basta proteste con l'arbitro, basta la panchina che sembra quasi, non lo so, sembrava di essere allo zoo alle volte, con persone che non si sapeva da dove venissero, che entravano in campo, che correvano il lungo e largo per le panchine di tutta Italia. Quindi secondo me la Roma ha proprio resettato da una mentalità che aveva stancato un po' tutti, anche certi calciatori hanno completamente cambiato marcia, un nome su tutti, vabbè, oltre a Pellegrini anche Spinazzola, che a un certo punto sembrava uno che non sapeva più camminare, e ho visto fare 3-4 partite importanti. Quindi secondo me la Roma può essere veramente l'unica rivale che in questo momento può impensierire l'Atalanta per il discorso Champions. Non credo molto alla Fiorentina invece, onestamente, anche perché ha avuto un inizio del 2024, è vero, ieri ha vinto molto bene, però troppo al treno.
Paradossalmente la Roma sacrificando il suo miglior giocatore della prima parte di stagione, perché è sparito Bove, che era il loro trascinatore, e però sta giocando comunque un discreto calcio, secondo me non ha questo gioco incredibile, però è chiaro che sicuramente meglio di Mourinho, non che fosse difficile fare,
però
meglio, però
adesso obiettivamente
sta cambiando registro.
Non fate quelli che poi facevano gli articoli Euro Sassuolo. Nelle partite che contano, va bene, la Roma prima giocava malissimo, quindi aver vinto con la Salernitana, il Frosinone, va benissimo, viva tutto. Nelle partite che contano, col Feyenoord, con l'Inter, la fa che?
Beh, con l'Inter ha fatto un'ottima partita, dai.
Dai, eh!
E cavoli!
Secondo me assolutamente, secondo me è proprio sbagliata proprio l'impostazione, se l'è bruciata lui la partita. Perché è un attimo.
No, ma è vero che l'Inter ha messo due cross e ha vinto la partita.
Adesso l'Inter col Feyenoord, lo squadrone Feyenoord.
No, però a casa loro è veramente difficile per tutti, secondo me. Cioè lui ha preparato la partita in un certo modo.
Ma che squadra? Cioè adesso ha una brutta squadra la Roma.
Io comunque secondo me
io devo dire che De Rossi sta facendo un miracolo, perché batte il Frosinone e taglia lo Calcalea, va bene, però
no, sicuro.
Il discorso deve essere chi temi di più. La Fiorentina, io temo di più.
Io questo intendo,
sì, no, ok, io capisco, certo, quello ci può stare. Io oggi temo la squadra che temo di più, ma non perché è forte, è Bologna, perché io
per la fortuna
una squadra così
no io parlavo di quelle che stavano dietro, eh.
Ah, ok, cioè sì, certo, no, comunque è un avversario temibile. Quella che temo di più comunque in corsa è il Bologna, perché una squadra con quella fortuna lì io non l'ho mai vista. Giocano, secondo me non c'è neanche tutta questa creatività. La porta, chiunque prova a tirare in porta al Bologna, o prende il palo, o prende la traversa, o prende un piccione che vola di traverso. Cioè, se tu guardi le statistiche delle partite del Bologna, dici, ma come fa a vincere? Quindi io credo che a un certo punto si dovrà riuscire in qualche modo prima o poi una carambola, prendere gol su carambola capiterà anche al Bologna, cioè non è quello, però sembra non succedere, sono 3 mesi che vado avanti a dirlo, è capitato 3 settimane dopo, hanno ripreso ad avere una fortuna sfacciatissima, quindi non lo so, ripeto, certo, la Roma è una versione
delle seguitrici, sicuramente la Roma è quella che può dire di più la sua, secondo me. Tra le varie che sono dietro, è chiaro che poi
però
Bologna...
ricordiamoci anche che noi finito questo marzo poi abbiamo un aprile abbastanza gestibile,
no, più maggio di aprile in realtà,
però. Sì, adesso a memoria non andavo, però insomma,
se io vi dico 0 punti a San Siro, però 3 punti col Bologna. Poi sarebbe sperabile fare punti con entrambe, però è chiaro che ti vanno a incidere di più quei 3 punti col Bologna, sia in fatto di morale, sia in fatto di classifica, secondo me.
In termini di classifica, senza dubbio, però io devo essere onesto, e andiamo a parlare anche dell'Inter a sto punto, io non sono così convinto che domani l'Atalanta non vince, Io non sono così convinto, uno perché... Secondo me esiste nel calcio un elemento statistico per cui ogni tanto devi perdere. Ma poi perché se io penso a una squadra che ha le caratteristiche per fermare l'Inter, paradossalmente, mi viene in mente l'Atalanta. Mena, chiude. Se i signori là davanti giocano come hanno giocato fino alla settimana scorsa, comunque senza Acerbi, una roba e l'altra, delle soluzioni te le puoi inventare, assolutamente. L'idea che noi oggi non ne stiamo tenendo conto, ma se Gasperini, come ha detto, potrebbe fare un po' di turnover. Il turnover vuol dire mettere yen, che ieri secondo me, quando entra, secondo me fa sempre un figurone. Cioè, yen secondo me, la difesa, l'attacco dell'Inter, yen te lo tiene, secondo me, per quello che io ho visto. Poi magari le mie aspettative sono troppe, ma io ho visto il signor giocatore con gli sprazzi che ho guardato, e l'idea di dare spazio a Bakker vuol dire che comunque dietro hai anche un piano, e Gasperini quando ha un piano tendenzialmente sorprende. Quindi io credo che secondo me si può andare anche a vincerla domani, e credo che fra tutte le partite sia quella che forse all'Inter interessa di meno, perché c'è tanto distacco rispetto alla Juve, un Atalanta che non dico che l'Inter voglia perderla, c'è ben chiaro, io dico che l'Inter possa fare delle scelte accettando il rischio di perderla, perché tre punti all'Atalanta vuol dire apprendere tutte le avversarie, tutte le altre squadre dell'alta zona e costringerle ancora a faticare, a tenere una certa pressione. L'Inter perdere quei tre punti lì non gli cambia niente, quindi secondo me Inzaghi azzarderà anche delle soluzioni in vista poi delle partite di Coppa che deve fare e tutto quello che c'è dietro, almeno secondo me è il ragionamento che gli ho visto fare più di una volta, soprattutto quando allenava la Lazio e quella roba qua. Per me, non lo so, però io ho la sensazione che domani l'Atalanta possa in qualche modo sorprendere, anche perché poi è il miglior modo per preparare la successiva partita. Gasperini è uno che tendenzialmente, se ti vuole pronto per la partita col Bologna, ti fa giocare la partita con l'Inter. Non è uno che ti tiene in panchina e poi ti mette dentro sperando che tu sia pronto. Io mi ricordo un Tolò infortunato che a un certo punto l'ha messo in campo in una partitaccia che non aveva senso, gli chiesero ma non rischiava di farsi male, che non era del tutto recuperato? No, perché l'unico modo per averlo recuperato per la partita dopo che mi occorre è farlo giocare. Quindi io credo che lui al momento abbia in testa dei piani e secondo me andiamo a giocarcela. Sarò eccessivamente ottimista? Probabile, però questo è. Te, Achille?
Ma l'ho detto nell'intervento prima, Gasperini è uno che non va per pareggiare su nessun campo, non l'ha fatto quando abbiamo giocato con il PSG a Lisbona, quando gli avevano chiesto se avrebbe firmato per i supplementari e i rigori, quindi non c'è proprio questo rischio, questo pericolo, su questo senza dubbio. L'unica cosa che dicevo è che in questo momento secondo me l'Inter è veramente, veramente molto forte e è in una condizione di fiducia tale per cui si sente proprio una delle migliori squadre in Europa, forse solo Real e City in questo momento sono meglio. No, lasciami chiudere con una cosa, a quanto hai accennato giustamente prima sul discorso. In questo momento ci sono 1.15 di gap rispetto alla terza. Quindi soldoni che cosa significa? Sostanzialmente vuol dire che in questo momento l'Italia ha 6 vittorie e un pareggio di vantaggio sulla terza, che adesso non mi ricordo bene chi è tra Inghilterra e Germania, non sbaglio l'Inghilterra. Quindi diciamo che per essere...
La seconda.
Sì, esatto, quindi è l'Inghilterra. E quindi per essere sicuri di fatto cosa deve succedere, nel momento in cui riuscissimo a portare come Italia 2 squadre su 3 in Champions, quindi l'Inter o vabbè, insomma 2 delle 3 tra Inter, Napoli e Lazio, considerando anche il fatto che ovviamente poi si andrebbero ad estromettere squadre di federazioni rivali, diciamo così, quindi di Spagna e Germania, a quel punto direi che saremmo molto ben messi. Buono è secondo me in ottica ranking il fatto che le nostre squadre in Europa League possano fare tanta buona strada, per dire l'esclusione del Milan secondo me è molto favorevole, perché insomma il Milan ha già passato un turno,
con lo Slavia Praga, è vero che in Europa non te la porti da casa con nessuno, però soprattutto in questo momento in cui la qualificazione alla Champions del Milan mi sembra abbastanza in cassaforte, credo che la loro domenica adesso diventi il giovedì, anche certe scelte che Pioli ha fatto a Rennes settimana scorsa l'hanno fatto capire. In una partita che avevi vinto 3-0 all'andata, aveva comunque messo la gran parte dei migliori, proprio perché credo anche la sua seconda parte di stagione verrà giudicata in base all'Europa League. Cioè, non ci sono storie. Per guadagnarsi la conferma e avere la nomea di aver fatto una buona stagione, lui deve arrivare almeno in semifinale e convincere in Europa. Se non riesce in quell'impresa, se non riesce se non riesce ad arrivare fin lì, credo che difficilmente sarà confermato, anche perché in generale il clima attorno a lui forse anche giustamente è un po' troppo saturo. Poi, per carità, su Twitter si legge di tutto e contare di tutto, però mi sembra alle volte anche che poi siano un po' ingiusti.
C'è anche una Lazio che secondo me non è messa male, eh?
No, no.
A livello di coppe, a livello di ranking, secondo me quella lì è un'altra partita che se va come deve andare
butta sì, fuori la miglior tedesca.
Cioè, più che altro levi alla Germania sostanzialmente la possibilità di fare ulteriori punti, perché poi ti resta il Friburgo, se non sbaglio.
No, il Bayer, che è la favorita in
Europa League. Ah sì, l'Everkusen e il Friburgo, non lo contavo, perché secondo me...
In conference è uscito, non mi ricordo chi, l'Eintracht forse.
L'Eintracht, sì. Lì, dopo lì devi vederla un po'. E, mentre sull'Inter, insomma, abbiamo ancora qualcosa da dire. Secondo voi Yen sarebbe al posto di Carne Secchi?
Che senso?
Che senso?
Importa?
No, è di Carne Secchi. Di Scalvini?
È da un turno di riposo a Gym City e mette Yen centrale. Però c'è da dire che tutte le volte che è entrato Yen ha levato comunque Scalvini e ha messo laterale braccetto Gym City. Secondo me andrebbero bene entrambe le soluzioni, nel senso che comunque Gym City l'ha sempre fatto il braccetto e lo fa anche bene, anche se io lo preferisco personalmente centrale. Vorrei capire chi giocherà con Lautaro, se giocherà Sanchez o giocherà Arnautovic.
Tu Phil cosa dici?
Perché secondo me
al posto di chi è facile, ma Yen...
Secondo me per Scalvini, ma proprio andando a logica, perché Gym City in questo momento è davvero difficile da levare, a San Siro c'è forse il migliore sia in Coppa che in campionato, comunque tra i tre migliori, con l'Asina c'è una partita così non puoi nemmeno pensare di non metterlo in campo, e quindi ad esclusione mi sento di dire che chi partirà fuori potrebbe essere Scalvini, con tutto che secondo me dopo qualche difficoltà che aveva avuto in autunno è veramente tornato su livelli altissimi. Cioè, penso che se mai Scalvini dovesse andare via la quotazione sarebbe da 60-65 milioni. Cioè, è un giocatore che in Italia, a meno che fai qualche accordo con contropartite così, nessuno può comprare in questo momento.
Secondo me...
Però... Vai.
No, secondo me uno della sua età, con l'esperienza che ha già maturato da noi, perché se non sbaglio già sulle 70-80 presenze, no? Comunque ha già fatto parecchia esperienza qui da noi, ed è un 2003, uno del suo livello, per quanto, cioè secondo me gli errori gli si possono concedere a Scalvini, per l'età, per tutta una serie di fattori, per il tipo di giocatore che è, però è uno del suo livello, non credo di averlo visto in Europa, perché... Si parlava tanto del binomio con Silva del Benfica, ma io l'ho rivisto ultimamente e secondo me non c'è paragone con il nostro Scalvini. Poi magari sarò di parte io, Filippo, tu che segui anche le nazionali giovanili, mi dirai, ma secondo me un difensore 2003 di quel livello lì non c'è da nessun'altra parte.
Però cioè, quello che io... dico sempre di Scalvini è un giocatore con delle doti incredibili, difensivamente, anche a livello di senso della posizione, nei raggruppamenti, nelle mischie, così, secondo me lui non se la sente da difensore puro, hai capito? Quindi quando io vi dicevo per Messi vinci, cioè io se penso domani a Carne Secchi, Yen, Jim City con l'Asinac, dico, voglio vedere come fanno a segnare di cross, cioè te la devi sudare, eh. È quello che io dico, secondo me è anche una scelta proprio di dire dietro metto una diga umana, avrò meno supporto al centrocampo probabilmente, e poi secondo me dietro la sudi parecchio, a riuscire a sfondare quel muro lì. Perché poi certo Scalvini in fase, cioè è un difensore che ha una fase offensiva pazzesca, secondo me sulla fase difensiva della difensore, se finisce in una squadra che lo compra per fare il difensore puro, fa fatica per me,
eh. Paradossalmente è il miglior vice De Ron. Sulla carta, se tu levassi De Ron e mettessi Scalvini, non dovresti nemmeno rimpiazzarlo, perché farebbe ancora più la differenza, perché io le partite più belle di Scalvini le ho viste a uomo su Milinkovic-Savic, in cui al nulla, quello che a quel tempo era il miglior centrocampista del campionato di Serie A, l'ho visto uomo su Barella, in cui noi gli fa vedere il pallone, e Barella diciamo che non è l'ultimo scappato di casa, quindi insomma è chiaro che poi con la capacità di progressione che ha palla al piede, la lettura anche degli inserimenti, che secondo me ha imparato benissimo da Toloi, perché se ci ricordiamo il miglior Toloi, quei movimenti lì sono quelli che poi ha insegnato a Scalvini, perché a Scalvini nelle giovanili non faceva quel tipo di giocate lì, e Filippo magari mi darà ragione oppure mi bacchetterà in questo senso, che l'ha seguito sicuramente più di me, visto che più o meno io e Scalvini abbiamo la stessa età, quindi chiaramente non
vabbè, stai dicendo che sono vecchio, va bene,
No, ma lo fa spesso, vai tranquillo, non è un problema, dopo un po' ci fai l'abitudine.
Però cavolo, è stato plasmato tanto anche da Gasperini, cioè il giocatore che è Scalvini, secondo me è tanto, sì, le sue capacità, il suo livello è senza dubbio un talento innato, però tanto lo deve anche a Gasperini, che l'ha preso fin da ragazzino e l'ha subito portato nel gruppo, l'ha subito trattato. Lui ha detto una cosa molto bella in un'intervista, ha detto che ti tratta subito come uno della squadra quando ti alleni con lui, non ha mezzi termini, mezze misure, e secondo me questo l'ha fatto crescere tanto. Poi appunto lascerei la parola a Filippo, che è quello che tra tutti l'ha visto fin da fin dai suoi primi passi, fin da tutta la trafila del settore giovanile.
Vabbè, più dei genitori adesso esageriamo, no? Comunque sì, è corretto quello che
dove vedeva Filippo.
No, è corretto quello che dice, anche perché la sua vera fortuna secondo me è stato trovare Gasperini, perché è proprio l'allenatore perfetto per interpretare il ruolo in un certo modo. Però sì, è cambiato molto di anno in anno, ha poi avuto uno sviluppo fisico decisivo, soprattutto nell'età tra under 16 e under 17, che l'ha fatto passare di fatto da grosso prospetto a predestinato. Già nei primi mesi di primavera si capiva che sarebbe stato un giocatore fortissimo, e poi dalla sua, che è una cosa che fa la differenza nel calcio, soprattutto al giorno d'oggi per un giovane, è la personalità. Cioè lui debutta in Serie da titolare contro Milinkovic in un'Atalanta rabberciata, piena di casi Covid, 9, 10, 8, adesso non mi ricordo quanti, e gioca un'ottima partita. In Europa esordisce contro il Lipsia, è vero, forse si sbaglia un mezzo gol, però gioca una signora partita, giocando addirittura a centrocampo, che poi chissà, magari proprio nel solco di quello che diceva Otis, un domani chissà che non possa diventare il suo ruolo, almeno in certi contesti, perché insomma in Italia, almeno fino a qualche mese fa, c'era il problema che si diceva non ci fossero proprio difensori giovani forti. Poi ultimamente qualcosina si è visto, Buongiorno è stato uno dei migliori di tutto il campionato, però non so che evoluzione potrà avere, di certo c'è che uno come lui che sa giocare a calcio in generale di problemi non ne avrà, resta solo da capire in che direzione sboccerà la sua.
Ma secondo me passerà anche a centrocampo per un discorso di nazionali, perché per me come difensore dietro Cioè, è strano da dire, però secondo me si devo giocare dietro come difensori puri, come gioca l'Italia, c'hai i bastoni. Cioè, pensa già alle convocazioni, per esempio, per l'Europeo.
Sì.
Hai i bastoni, hai Acerbi, hai Buongiorno, volendo su un ipotetico Bracciai, comunque volendo potreste avere anche Di Marco, se pensi di giocare con cinque difensori a spinta di Lorenzo, e in mezzo ti mancano i giocatori, perché comunque Locatelli, Tonali, chissà che succede, quindi per me anche da un punto di vista proprio di sua scelta, pian piano punterà a diventare un centrocampista.
Però se giocasse,
può anche fregarsene nelle nazionali come fanno nell'NBA, però
se giocasse a tre in nazionale può diventare davvero il braccetto.
Sì, e te rinuncia al pacchetto di difensori che hai lì.
No, è chiaro, poi appunto cioè dovrebbe strappare la maglia titolare. È chiaro che secondo me il blocco Inter parte molto avvantaggiato quest'anno per gli europei, anche perché giocano bene, si conoscono già e tutto quello che è. Poi appunto hai detto bene, c'è Buongiorno, ci sono un po' di giocatori che comunque sono
e comunque
in
quello
ottima
che
forma.
Fa Calvini all'Atalanta in Europa, secondo me lo trovano utile 7-8 squadre, non di più, perché sì, neanche il De Zerbi Ball si può permettere un difensore che vola su così, perché già le prendono. Se poi i difensori vanno in attacco, figurati da dove andiamo a finire, quindi insomma. Ed è anche il motivo, secondo me, per cui Scalvini è ancora qua.
Posso farti una domanda, Otis?
Certo.
Tra Roma e Brighton ti farai per il De Zerbi volo per la Roma? Se non vuoi rispondermi, poi me lo dici in privato.
Ti farò palesemente per la Magica.
Ah, ok.
A te che sei la mia Roma. Ti farò per la Magica tutta la vita. Ma anche se non ci fosse il discorso del ranking tra De Zerbi e qualsiasi cosa, tipo il qualsiasi cosa.
Avevo immaginato.
Buona, direi.
È anche non distante da te, sbaglio. Da Sovere lì da casa sua non dovrebbe essere.
No,
dico, da Sovere lì a casa sua. Magari no, potete andare a bere una birra.
Lo beccavo sempre quando allenava al Darfo. Non allenava al Darfo, lo beccavo sempre Darfo, è qua 10 minuti da casa mia.
E già lo odiava, già dai tempi del Darfo non lo poteva vedere.
No, però insomma, Dion è un personaggio simpatico, inutile a dire. Poi il mio calcio, porta cargo, dopo ti parlo del mio calcio. è così ragazzi. La Gazzetta può dire che Real Madrid è interessato a De Zerbi, sarebbe la prima volta che piglia un allenatore che non ha mai vinto una sega né da calciatore né da allenatore, poi dopo va bene che è italiano, dobbiamo tenere alto il tricolore, però porta a casa una coppetta, una Carabao Cup, non credo neanche si chiami più Carabao,
si chiama Zika,
sì, porta a casa una coppetta, dopo vediamo che cosa fa. Tra l'altro poi lui è l'unico allenatore al mondo che si autopromuove, perché se tu gli dici ciao Roberto, cosa hai mangiato oggi, ma lo sai che io tifo il Milan e adoro il Milan, e il mio sogno è il Milan. Sì, non mi ha fatto chiesto cosa ha mangiato oggi. No, ma io il Milan... cioè, è uno che veramente... Cioè, a un certo punto mi verrebbe voglia di chiamare Cardinale e di ascoltare. Lo prendi per piacere, che almeno è soddisfatto. Mi stavo antipatico. Comunque, tornando al discorso Inter, che così lo chiudiamo e poi passiamo al vostro momento preferito. Fatemi la formazione.
Parto io?
Sì.
Beh, nel solco di quanto dicevo prima, ovviamente sono obbligato a dire Game City, Ian Kolasinac davanti a appunto Marco Carnivecchi. Bacchera a sinistra a questo punto con Zappacosta di là, secondo me. No, con Holm di là. Ederson, Deron.
No.
Lo so, cosa fai, lo lasci fuori. Sì, sì, è in fida, però. Ederson, Deron, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca.
Paglia.
Allora, carne secchi, Kolasinac, Ian, Jim City a questo punto, seguendo le logiche, anche perché comunque Scalvini poi è uscito, sta bene, però è ancora un attimo in ripresa dopo la botta alla spalla. Poi a sinistra Bakker, a destra io azzarderei quasi Atebor, però non so se rinuncerei ad Holm, che comunque sta facendo sempre il suo, sempre bene. Prima ho letto in chat una cosa interessante, che sarebbe Scalvini per De Rom, però torno al discorso di prima, bisogna vedere come sta Scalvini e tutto. È chiaro che De Rom non lo lasceresti mai in panchina, ma te lo rischi un po' in vista del Bologna. Poi Pasalic e Ederson, poi bisogna capire appunto Pasalic se lo metti sulla linea dei centrocampisti, se lo metti un po' più avanzato, e poi davanti metto Scamacca, e io insieme a lui onestamente metterei Lookman dal primo minuto, perché mi giocherei la carta tridente cambiato dopo con De Ketelaere, con Miranchuk eccetera, partite in corso, anche perché Miranchuk secondo me è quello che magari in corso può darti un po' di più di tutti gli attaccanti che abbiamo. E mi rischierei piuttosto subito Lookman e poi levarlo e rivoluzionare l'attacco dopo, piuttosto che metterlo a gara in corso.
Ci sta. Tu? Secondo me carne secchi con Kolasinac, Jim City, Yen, Bakker, Zappa Costa per me, perché serve sostanza, Ederson, Coop Mainers e Pasalic dietro alla coppia Lookman De Ketelaere. Per me Scamacca sta fuori. Per me è tutto un gioco, cioè non avrebbe logica. Devi fare comunque prendere minutaggio a Lookman, e io Lookman a Scamacca francamente non la vedo, e dopo aver tolto De Ketelaere, secondo me la base del mio ragionamento è Pasalic ci deve giocare. Non l'hai fatto giocare col Milan, quindi lo devi schierare. Kummeners non lo togli, quindi di conseguenza uno dei tre potenziali offensivi l'hai già perso. Ti restano due posti, un posto solo deve prendere Lookman, perché nella logica di Gasperini è quella di farlo giocare per prendere minutaggi, ti resta un attaccante. Io, per me, lui potrebbe azzardarlo Scamacca, però dopo aver tolto De Ketelaere così presto a San Siro, considerando anche la fragilità un po' del giocatore, una roba e l'altra, per me lo ributta dentro subito e magari fa un cambio presto per dare tanto minutaggio a Scamacca sulle idee, quando comunque restano magari squadre un po' più affaticate. Non lo so, sono tante alternative effettivamente, è un po'...
Magari metti dopo, ci stupisce tutti.
No, dubito. Bon, arriviamo all'ultimo argomento di questa serata. Io vi ringrazio ancora, siete 240, 250, non vi siete praticamente mai staccati. Grazie, grazie mille di cuore. Vi ricordiamo di mettere like e trovate anche in descrizione una ruffianata scritta da sottoscritto, se qualcuno fosse interessato a pubblicizzare la propria azienda durante la live, insomma qualcosa del genere. Noi siamo qua, tutto fatturato, regolare partita IVA Gaman Cres, se volete, se siete interessati, tenete conto che comunque la trasmissione venne vista da 3, 4, 5 mila persone, tutte atalantine, tutte di Bergamo, tranne qualcuno che se ne sta ai Caraibi o alle Canarie e così via. Secondo me è un'opportunità che non guasta. Se siete interessati, lì è arrivato il momento preferito dei nostri due baldi giovani. Io potrei andarmene tranquillamente, ma farò finta di essere molto interessato e starò qua a ascoltarvi. Vai il momento Under 23 e giovanili.
Ah, io introdurrei prima Filippo, perché è il massimo esponente del settore giovanile Under 23, comunque quello più esperto di tutti. Partirei con la primavera. Filippo, se penso, come sia ovvio, che tu abbia visto la gara col Torino, se hai qualche commento. Io direi soltanto una cosa: spettacolare. Questa squadra è spettacolare, merito di Bosi, merito di una squadra che non punta più solo sulla fisicità, ma tanto sulla tecnica, perché Vavassori, Manzoni, Buonanomi, sono tutti giocatori che magari fisicamente pagano un pochettino, però tecnicamente hanno appunto un tasso tecnico altissimo, e poi tu comunque hai anche parlato con Samaden, quindi magari ci puoi dare qualche chicca in più.
Sì, hai usato le parole giuste, anche lo stesso Samaden si era detto molto contento di quanto stava facendo la primavera, e non può essere altrimenti. Il percorso parte dallo scorso anno con una salvezza meravigliosa, guadagnata contro ogni pronostico, quando ormai sembrava certo il fatto di dover disputare almeno il play-out. E a Torino l'Atalanta ha fatto una partita eccezionale, giocando di fatto con 5 difensori centrali sulla carta, e quindi uno dice: vado a giocare con 5 difensori centrali, legge la formazione, può pensare gioco un po' più accorto contro comunque una squadra che ha gli stessi punti e magari provo a portarmi a casa un punto. L'Atalanta ha giocato sempre nella metà campo del Torino, quasi sempre, facendo la partita, facendo circolare palla molto bene, giocando tecnicamente una grossa partita, nonostante mancasse dall'inizio Buonanomi, che è forse il giocatore più di qualità di tutta la squadra, e questo la dice lunga di come ormai i principi dell'allenatore abbiano fatto breccia un po' in tutti. È una squadra che ci sta facendo divertire, nonostante Vlahovic sia ormai passato in pianta abbastanza stabile all'Under 23. Questo significa che comunque le parole che lo stesso Samaden ha sempre detto, ovvero che l'importante è formare i ragazzi e non vincere, sono poi la verità, perché insomma, se si volesse dare adito e soffiare solo sui risultati, a questo punto della stagione nessuno toglierebbe Vlahovic, che potrebbe essere una garanzia per essere più competitivi, per vincere il campionato. Poi magari in tempo di Final 8 o Final 4, a seconda di dove l'Atalanta andrà, potrebbe tornare, io non lo escludo. Però in questo momento è giusto così per la sua crescita, ieri ha segnato, quindi cosa gli vogliamo dire di più?
Anche perché in assenza di Cissé tu non puoi portare Vlahovic fuori dalla 23, perché poi ti ritrovi in una situazione di emergenza in attacco per la quale va in difficoltà l'Under 23. Invece l'infortunio di Cissé diventa anche l'occasione appunto per Vlahovic di fare esperienza con i grandi. Appunto, hai detto bene, ha segnato nel pareggio con Legnago, tra l'altro altra partita in cui l'Atalanta nel 23 domina, però fa fatica negli ultimi 15-20 metri, che è un po' una costante delle ultime partite, anche nella partita con Renato, e poteva finire 4-5-0 e poi ha preso la rimonta e poi è finita 2-2. È chiaro che secondo me abbiamo la fortuna che sia l'Under 23 che la primavera giocano con un modulo simile alla prima squadra e giocano un gran calcio, perché io vedendo la primavera mi diverto, vedendo l'Under 23 mi diverto, e rivedo molte azioni anche gasperiniane, e anche certe cose degli allenatori di magari plasmare i giocatori li sto rivedendo, perché comunque Guerini, che è un terzo di, che l'anno scorso ha fatto tanta fatica come difensore centrale, quest'anno prima da terzo di destra, non diciamo braccetto sennò ci sono dei problemi, ha dimostrato di avere delle grandi capacità palla al piede, anche di visione di gioco, di avere il passo giusto, magari non per fare il quinto a tutta fascia, ma comunque un terzino bloccato può farlo tranquillamente. Ieri si è messo in gioco e ha fatto bene anche in quella posizione. Aregonesi spesso in Under 23 lo sta facendo all'esterno, è tornato in campo per rimettere minuti alle gambe dopo l'infortunio, ha fatto anche assist, quindi benissimo. Quando rientra, si risponde alla domanda di Sergio, rientra teoria tra qualche settimana, perché un infortunio a retto femorale sono sempre abbastanza incerti i tempi di recupero, e quindi ecco, ma anche lo stesso Ceresoli, che fa il terzo di sinistra e poi fa l'esterno a tutta fascia, si intercambia durante il match in caso di necessità. È un Bonfanti che fa praticamente quello che fa Scalvini in prima squadra, quindi prende, si inserisce, spesso va addirittura fino all'area avversaria a calciare, fa gli assist, insomma, sono tanti spunti che secondo me sono molto interessanti. Poi appunto, se dobbiamo parlare di Varnier, no, Varnier non ha giocato la penultima partita con Renate perché era influenzato, ma poi ha giocato l'ultima gara di campionato per rispondere a Signo. No, volevo concludere dicendo appunto, i giocatori ne abbiamo tanti interessanti in primavera, perché secondo me la linea difensiva con Tornaghi che è cresciuto molto, con Comi che è il classico che si cita poco ma fa un lavoro sempre tutte le partite almeno 6,5, non è mai insufficiente. Davanti che potenzialmente è quello col forse più forte nel comparto difensivo, che è stato tanto sfortunato per gli infortuni ma sta venendo fuori bene, con Obric che praticamente è sempre in under 23, senza dimenticarsi di lui. A centrocampo comunque è un giocatore come Manzoni che secondo me quest'anno è diventato un giocatore totale ed è il giocatore che sposta di più gli equilibri secondo me in questa primavera, per il lavoro che fa, perché è primo per palloni recuperati, il primo per intercetti e poi fa tanti gol e assist, quindi è un giocatore veramente completo che ti fa tutto. Poi abbiamo citato Vavassori che ha fatto triplette e sta crescendo tanto, senza Vlahovic che aveva fatto 18 gol in 19 partite, adesso hai Kandas che è un giocatore, Kandas Fiogbe, che è un giocatore che fa molto più lavoro anche per la squadra.
Bellissimo il commento di Herbalotis, quando si parla di giovanile sembra il cuginetto che al cenone di Natale veniva obbligato a stare seduto a tavola, ascoltava le conversazioni dei grandi. Sostanzialmente non so di cosa stanno parlando, quasi, no, non è vero che non lo so, però
segui un po' la primavera sotto,
sì, qualcosina, sì,
mio.
Sì, sì. Comunque quando avete finito dicecelo senza problemi.
No, poi l'Under 23 magari qualcuno la segue un pochettino di più, non lo so.
Chiedono di Jimenez.
Jimenez è un giocatore molto interessante, è stata una pescata secondo me del direttore Gatti sotto
fatto un gol della Madonna, possiamo dirlo, quello su punizione, cioè, bello tanto.
Quello su punizione ricorda la punizione di Miners secondo me,
sì,
per esecuzione,
sì, sì. Però, il terzo uomo.
Però considerando che Modesto l'aveva già avuto a Vicenza, io penso che sia stato un po' un suggerimento suo. Era un ragazzo molto dall'enorme talento, ma secondo me spariva spesso, molto evanescente. Invece Modesto, anche quando era stato a Vicenza, aveva dato continuità, lui aveva fatto delle partite incredibili, aveva segnato anche allo Stadium, Filippo si ricorderà bene quella partita. E quest'anno, appena arrivato, subito li sta facendo tutti da titolare nella posizione sua preferita, che è il trequartista lì a giocare a piedi invertito, e è un po' il mancino che ci mancava, oltre al fatto che hai preso anche Diao, che è sempre un altro mancino, e ti dà anche un po' di imprevedibilità in più a questo tiro, a questo dribbling. E poi Modesto l'ha detto in conferenza, è un giocatore che è arrivato qua felicissimo perché l'ambiente è il migliore per i giovani, per crescere, per poter migliorare. E tanti mi chiedono, ma la formula prestito con obbligo di riscatto, contro riscatto, eccetera, eccetera. Secondo me, se l'Atalanta vuole tenersi Jimenez, non ha problemi a tenerselo e a mettersi d'accordo con la Salernitana. Poi, vabbè, che sia dando qualche soldo in più, che sia dandogli magari qualche giocatore in prestito l'anno prossimo, comunque le società sono in buoni rapporti, quindi non credo ci saranno eventuali problemi o scippi di questo tipo.
Ma direi proprio di no, anche perché comunque non è che chi fa i contratti non capisce niente, mettiamola così. Direi che avete chiuso il momento, avete ancora qualcosa da dire? Giusto,
forse
per
Filippo, qualche spunto da tirar fuori dal cilindro?
No, beh, l'unica cosa su Jimenez mi sorprende molto che a Vicenza praticamente non giocasse più, tant'è che era stato lui l'ultimo giorno di mercato a chiedere un po' la cessione e voler forzare anche la mano, visto che avrebbe trovato Modesto con cui si era trovato benissimo. Alle volte anche queste squadre di Serie C con grandi ambizioni che spendono molto, come il Vicenza, come la Triestina, poi hanno in panchina dei giocatori che poi magari vanno altrove anche in Serie B e fanno bene, insomma. Questo la dice lunga anche su che tipo di squadra, anche nel girone B, che spesso è un po' bistrattato, comunque ci sono, e questo va a rafforzare il lavoro che ha fatto Modesto, perché l'Atalanta sta giocando anche contro squadre importanti e facendo molto bene.
Assolutamente.
Perfetto, allora ragazzi, direi che siamo arrivati al momento dei saluti. Rispondo però all'ultima domanda che hanno fatto in diversi in chat: quando sarà la prossima live? Allora raga, sta settimana noi avevamo pensato a un secondo appuntamento, però anticiparvelo l'encasì, perché non sappiamo se effettivamente esistono delle date, esistono dei momenti. se sarà possibile anche una live aperitivo, una roba più corta, se sarà possibile far qualcosa ve lo comunicheremo, altrimenti andiamo alla classica settimana prossima, perché diventa, fate conto che mercoledì, domani c'è la partita, venerdì sera la vedo abbastanza complicata star qua a parlare di Atalanta, perché Paglia deve andare a ballare a Setai, cioè insomma vediamo di organizzarci. Resta che comunque siete stati quasi 250 per tutta la puntata, adesso siete ancora 185, è un piacere, veramente qualcosa di importante per noi. Ringrazio ancora Filippo, che posso dirlo senza prendere un amico, ma è anche penso il miglior compagno che si può avere in queste live, perché davvero ti aiuta un sacco il nostro lavoro. Grazie mille a tutti per averci seguito, vi rimando ovviamente a tutti i link, ringraziamo a proposito di link anche Aurora, che ha fatto un lavorone in chat. Credo che nessuno abbia mai visto così tante volte i nostri link in giro come durante questa live, grazie mille Aurora. Vi saluto, da domani mattina sarà disponibile questa puntata su Spotify, Spreaker, tutte le piattaforme di podcast. Ciao a tutti!
Ciao!